Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Riccardo Maggi, il congresso dei radicali si è concluso con la sua riconferma alla guida del partito e una delle sue prime dichiarazioni è stata quella di lanciare la lista europeista con Forza Europa di Benedetto Dalla Vedova. Iniziamo parlando di questa lista e di quali obiettivi si pone, sia programmatici che strategici, in vista delle elezioni.
Questa lista nasce da un'analisi della situazione non solo italiana, ma europea e mi verrebbe da dire globale che noi viviamo. Siamo di fronte al fallimento degli stati nazionali, all'incapacità loro di governare e di affrontare gli effetti della globalizzazione. Tutti i segnali che noi vediamo, dal ritorno dei nazionalismi a tendenze indipendentiste, pensiamo alla Catalogna, ma anche al ritorno del razzismo, della xenofobia, ci devono far pensare alla necessità di costruire con urgenza delle istituzioni che vadano al di là dei confini nazionali. Per fare questo è necessario rilanciare da subito l'integrazione europea, il processo di integrazione europea che noi non crediamo che non abbia avuto e non abbia dei difetti in questo momento, ma l'unico modo per riformarlo, per renderlo più democratico, più efficace, è quello innanzitutto di difenderlo, altrimenti noi non avremo tra pochi anni magari più nulla da democratizzare. Questo ci fa dire che al di là di ogni punto programmatico su cui poi si può discutere, noi abbiamo molte proposte nel merito, soprattutto va messa questa priorità, l'Europa, cioè trovare il modo di rilanciare le istituzioni federali europee. Noi pensiamo a degli Stati Uniti d'Europa, cioè pensiamo a delle istituzioni che vedano gli stati nazionali cedere sovranità e mettere in comune alcuni ambiti fondamentali. Pensiamo alla difesa comune, quindi a un esercito comune, pensiamo al controllo comune delle frontiere esterne del nostro continente. La moneta già la abbiamo, pensiamo quindi che questa sia la priorità da dare anche nelle elezioni politiche nazionali, ma anche ad elezioni di un livello più basso, alle elezioni regionali. Per fare questo stiamo provando appunto a promuovere una lista europeista e abbiamo già iniziato questo lavoro. Ovviamente è un lavoro faticoso perché ci rendiamo anche conto che tutto il discorso pubblico, il discorso politico in realtà sta andando nella direzione opposta, va appunto nella direzione di nuovi nazionalismi che ritornano e chiusure all'interno dei singoli paesi o addirittura all'interno di micro regioni.
E questo per quanto riguarda la lista europeista, a quali soggetti si apre la lista di per sé e con quali soggetti si vuole, per così dire, interfacciare al di fuori del suo ambito specifico?
Ma la lista è aperta a tutte quelle forze politiche, quelle forze sociali che condividano questa urgenza, che quindi capiscano che in questo momento c'è una priorità e siano anche disponibili a mettere quindi in secondo piano la propria identità politica. Noi crediamo che questi passaggi elettorali, a partire da questo delle elezioni politiche italiane, ma anche poi a quelle elezioni europee che ci saranno nel 2019, andrà in scena uno scontro che è quello che nel manifesto di Ventotene Spinelli e Ernesto Rossi descrivevano come nuovo scontro del XXI secolo e possiamo dire ora del XXII secolo, cioè non più tra destra e sinistra, non più tra progressisti e conservatori, ma tra coloro che pensano che gli stati nazionali siano ancora quell'entità che sia in grado di governare i grossi fenomeni del nostro tempo e chi invece come noi pensa che vadano superati. E se noi non riusciremo a mettere in atto questo superamento, purtroppo probabilmente non riusciremo a garantire ancora pace, benessere, diritti civili, umani e politici ai nostri cittadini.
E se anche, insomma, seguendo il manifesto di Ventotene, non saremo destinati a uno scontro fra destra e sinistra, la destra comunque esiste in Italia, come centrodestra sempre più unito parrebbe come fronte. C'è anche un altro soggetto come il Movimento 5 Stelle e poi c'è tutto un altro campo molto ampio che potremmo definire quello di centrosinistra, che esiste ma all'interno del quale, insomma, le discussioni sembrano sempre più difficili. Lei assieme a Emma Bonino e Benedetto Dalla Vedova ha incontrato Matteo Renzi. Come procedono le discussioni all'interno di quell'ampio campo di centrosinistra e quante possibilità lei vede per la formazione di un fronte unito che metta assieme tutte le forze che non appartengono appunto agli altri due soggetti che sono in campo?
Ma proprio nella giornata di ieri, come diceva lei, abbiamo incontrato insieme a Emma Bonino e Benedetto Della Vedova il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. È stato un incontro che è arrivato dopo anni di silenzio, cioè di mancanza totale, possiamo dire, di interlocuzione politica proprio con il Partito Democratico. Quindi siamo stati invitati a questo incontro, abbiamo accettato l'invito perché crediamo nel dialogo e perché volevamo anche chiarire qual è la nostra posizione, che è appunto quella che ho appena espresso. Noi promuoveremo questa lista, formeremo questa lista europeista in ogni caso, al di là di ogni tipo di apparentamento che possa esserci, perché poi abbiamo una legge elettorale che in realtà non prevede delle alleanze tra forze politiche, perché non prevede neanche che ci sia un programma comune. Prevede una forma di apparentamento tecnico nei collegi uninominali. È stato quindi l'inizio, solamente l'inizio di un percorso. Crediamo che sia necessario procedere a nuovi incontri per approfondire anche questioni più specifiche. Sappiamo che ci sono grosse distanze tra noi e il Partito Democratico su molti temi importanti, per esempio il tema dell'Europa, appunto, il tema dell'immigrazione, ma il tema della spesa pubblica e del debito pubblico. Abbiamo anche chiesto un impegno forte da parte del Partito Democratico perché in questa legislatura, nei prossimi mesi, secondo noi c'è ancora tempo per approvare delle leggi importanti che sarebbero delle leggi di civiltà e di diritto. Pensiamo allo Ius Soli, quindi la riforma della legge sulla cittadinanza, e pensiamo al testamento biologico, cioè alla legge che dovrebbe finalmente regolare nel nostro paese le scelte dei cittadini sul fine vita. E su questo andremo avanti nelle prossime settimane. Per ora, ripeto, è l'inizio di un percorso, non si è chiuso niente per ora.
E allora andiamo dal nazionale o anche dal piano europeo, per così dire, a quello più locale. Per parlare di un fatto, appunto, lei ha parlato dei nazionalismi prima, i fatti che stanno avvenendo intorno a Ostia, come li vede dal suo punto di vista? Si tratta semplicemente di situazioni locali e sto parlando dei risultati ottenuti da Casa Pound, il movimento di estrema destra italiano, oppure sono un sintomo di qualcosa che sta succedendo in tutto il paese?
Sono sicuramente il sintomo di qualcosa che sta accadendo in tutto il paese e, come dicevamo prima, in tutto il continente. Il ritorno di movimenti appunto nazionalisti, razzisti, sovranisti, come vengono definiti con varie formule. A Ostia c'è una situazione particolare, è un municipio di Roma, ma in realtà ha la grandezza di una città, perché siamo intorno ai 100.000 abitanti, e lì c'è una situazione che negli anni ha visto le istituzioni locali e non solo perdere il controllo. C'è una situazione molto compromessa da un punto di vista della legalità. Ad esempio, il settore dei servizi per la balneazione sono stati al centro negli anni scorsi, quindi parliamo degli stabilimenti balneari, di quelli che in qualche modo dovrebbero offrire servizi ai cittadini per anche la ricettività turistica, quindi dovrebbero avere la capacità, come dire, di mettere a frutto una delle risorse naturali di quel territorio. In realtà da molti anni sono in mano alla criminalità locale o criminalità organizzata. Questo purtroppo è avvenuto perché l'amministrazione locale di fatto non ha fatto rispettare le norme, ci sono state delle collusioni molto gravi tra parti dell'apparato amministrativo e questi elementi di criminalità organizzata, ci sono state molte inchieste. Una situazione del genere protratta, non direi negli anni, ma proprio nei decenni, ha fatto sì che il tessuto produttivo, il tessuto sociale, il tessuto economico di quel territorio si sia fortemente compromesso. E quindi fatti come quello dell'altro giorno non sono altro che il sintomo di questa situazione che, attenzione, non si risolve solamente con azioni di polizia, che riuscirebbero ad affrontare solamente la superficie, solamente la manifestazione, diciamo, più evidente, anche quella più violenta. Va proprio ricostruita, come dire, il tessuto istituzionale, va fatto un grande progetto di riqualificazione di quel territorio. Questo non riguarda solo Ostia, purtroppo riguarda molte zone periferiche e non solo della capitale d'Italia, perché di questo stiamo parlando. Ci sono ampi settori, ad esempio, anche nel centro storico della città di Roma, in cui le attività produttive di fatto, soprattutto quelle commerciali, grandi attività commerciali, ristoranti, bar, non sono altro che delle modalità con cui la criminalità organizzata ricicla il proprio denaro. Purtroppo questa è la situazione, bisogna dirlo chiaramente, altrimenti non si troverà neanche la forza e la lucidità per affrontarla.
E una volta trovate la forza e la lucidità per affrontarle, quali potrebbero essere le soluzioni?
Ma intanto noi, penso a quando io ho fatto la mia esperienza di consigliere comunale, siamo riusciti a Ostia a ristabilire un minimo di legalità. Purtroppo la cosa è durata poco più di un anno, perché poi è finita la giunta Marino, ad esempio facendo rispettare a alcuni stabilimenti balneari alcune norme di base che normalmente, se non vengono rispettate, dovrebbero portare al ritiro della concessione. Sono stati fatti aprire dei varchi proprio dall'amministrazione Marino, perché questi stabilimenti non consentivano neanche l'accesso alla spiaggia se non dietro pagamento. Sembra una cosa molto piccola, in realtà è una cosa emblematica di come gli stessi cittadini diventano ostaggio di questa prepotenza. Quello che dovrebbe essere un bene come il mare, come il litorale, la spiaggia, fruibile in maniera libera e sempre accessibile da parte dei cittadini, di fatto lì viene sequestrato da questi signori che usano come cosa privata quello che è il demanio pubblico. Ecco, lì avevamo iniziato un'attività che non solo era importante perché ridava ai cittadini la possibilità di fruire di questo patrimonio naturale, ma anche perché era il segno di istituzioni che non si fanno intimidire, che non abbassano la testa di fronte alla prepotenza, ed era un buon inizio. Purtroppo poi quell'esperienza amministrativa è finita, come sappiamo, da lì bisognerebbe ripartire, da lì si può creare ad esempio con la messa a gara di queste concessioni, su cui c'è tutta una questione molto aperta, perché sono concessioni che molte volte sono in mano alle stesse famiglie da 30, 40 o 50 anni e invece in base alla normativa europea, e qui ritorna l'importanza dell'Europa, dovrebbero essere fatte delle gare trasparenti, delle gare che ad esempio consentano a giovani imprenditori o a gruppi che si associano di poter concorrere a una procedura pubblica, trasparente, per aggiudicarsi la gestione di quel servizio. Da qui bisogna ripartire, purtroppo c'è proprio da ricostruire un tessuto economico, produttivo e di legalità.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.